minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi ci occuperemo del Dr. Coop, il sistema per eliminare le attese per esami diagnostici e visite mediche urgenti. Poi parleremo della Lega del Filo d'Oro. Ma prima di entrare in tema, ascoltiamo alcune piccole buone notizie. Corri che ti illumini, è stata inaugurata a Portland, in Oregon, la Green Micro Gym, una palestra ecologica che non solo ha installato un impianto solare, ma sfrutta l'uso degli attrezzi, biciclette, tappetini meccanici e step per produrre energia elettrica. È stato calcolato che ogni ciclista riuscirà a produrre dai 200 ai 600 watt l'ora. Every Stop Helps. Nel mese di agosto l'amministrazione pubblica di Manchester ha lanciato una campagna per promuovere la ginnastica alle fermate dei mezzi pubblici. Un volantino distribuito ai passeggeri spiega sei semplici esercizi fisici che si ispirano al metodo Pilates. A dare una mano ai tifosi veri del Napoli e della società, ora c'è una proposta di Telefono Blu Consumatori. Visti i danni arrecati, la società e la città chiederanno ad ogni entrante alle prossime tre partite interne al San Paolo un euro a partita in più per ripagare i danni a Trenitalia, ATAC di Roma e a tutti i soggetti colpiti di domenica scorsa. Chiaro che tutto ciò darà fastidio alla brava gente di Napoli, ma con questo gesto, che costa veramente poco, la dignità sempre vilipesa verrebbe salvata. Così come per i rifiuti, Napoli deve risalire e mostrare agli italiani la vera pasta di cui è fatta. Per informazioni www.telefonoblu.it/campania/Napoli. Dopo 4 anni di sperimentazione, da questo mese i cittadini hanno un nuovo servizio per prenotare esami diagnostici o visite mediche. Si chiama Dr. Coop. Saranno gli stessi medici curanti ad effettuare una prenotazione in pochi minuti. I medici di base e i pediatri sono ora dotati di una card con un codice personale per effettuare, attraverso un centro unico di prenotazione riservato, le prenotazioni per prestazioni urgenti. L'obiettivo è niente liste di attesa per quegli accertamenti o visite che devono essere effettuati al più presto. Francesco Paolelli ha intervistato Alberto Chiriatti, vice segretario della FIMG, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.
Il progetto è un progetto che abbiamo già sperimentato, che stiamo sperimentando dal 2004, dalla fine del 2004. Con la Regione Lazio, e cerca di andare ad incidere su quello che è un po' l'annoso problema, uno dei grossi problemi della sanità, che spesso è vissuto come problema, ma in molti casi è un falso problema, ovvero quello delle liste d'attesa. Si cerca in pratica di dare al medico che prescrive la prestazione, quindi al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, ovviamente per quota parte minore, ma nel caso dei bambini, di dare al medico la possibilità su alcune patologie importanti dove realmente c'è necessità di effettuare un esame diagnostico non dopo 3 mesi, 6 mesi o peggio, ma entro 48, 72 ore, diciamo entro un massimo di una settimana, appunto di poter prescrivere questo esame saltando le liste d'attesa, ovvero dando al medico la possibilità, attraverso un codice e un numero verde dedicato, di contattare un operatore e di poter prescrivere quel certo esame.
L'esame o la visita necessaria dovranno essere erogate entro quante ore?
Ma diciamo che nella sperimentazione si prevede 48-72 ore, tenendo ovviamente presente che ci sono delle problematiche tecniche. Faccio un esempio, una TAC, una risonanza magnetica, che prevedono l'utilizzo di mezzo di contrasto, debbono necessariamente prevedere alcuni analisi del sangue e in qualche caso anche il elettrocardiogramma. Pertanto questi tempi necessariamente si allungano di qualche ora, ma insomma noi riteniamo che tutto sommato riuscire a fare un esame entro 8 giorni, 7 giorni, 10 giorni al massimo sia una cosa veramente estremamente importante, ma questo dipende proprio dal tipo di esame. Esempio, nel sospetto di una trombosi venosa profonda l'eco color Doppler deve essere fatto entro 48 ore o anche meno se possibile, tenendo poi presente che in tutto questo noi dobbiamo distinguere tra quella che è l'urgenza, la priorità meglio, e quella che è l'emergenza, perché l'emergenza continua e non può che essere così e continuerà ad essere di pertinenza del pronto soccorso.
I medici di famiglia e i pediatri di base sono già stati dotati di una card con un codice personale per effettuare attraverso un CUP riservato le prenotazioni, e questo codice è stato consegnato ben 4 anni fa, il 1 ottobre 2004, quando è iniziata la sperimentazione. Possiamo fare un bilancio di questa sperimentazione?
Ecco, diciamo che i numeri sono decisamente aumentati, c'è stato inizialmente una certa tendenza, un po' di diffidenza anche da parte dei medici, pensando a una sorta di trasformazione in centri di prenotazione, ma in realtà se andiamo ad analizzare quelle che sono le reali esigenze, i numeri sono pochi, parliamo di una decina, una dozzina di prestazioni specialistiche all'anno. I numeri possono essere questi, ecco, nell'aprile del 2006, dove sono state tirate fuori alcuni, io ho pochi dati che posso dare, sono state erogate circa 1000 prestazioni prenotate con il servizio, 2 anni dopo le prestazioni erano triplicate, nel 2004, scusate, 1000 prestazioni, nel 2006 le prestazioni erano triplicate, nel 2007 sono addirittura quintuplicate rispetto al 2006, siamo arrivati a 15.170 prestazioni erogate, nel 2008 si conta di arrivare a fine anno a circa 30.000 prestazioni. Ovviamente qui c'è il problema della appropriatezza della prestazione, cioè del fatto che quel particolare esame deve essere prescritto assolutamente su persone che ne hanno reale bisogno. In buona sostanza non deve essere un qualche cosa per il furbo che cerca di saltare le analisi, e qui c'è una grossa responsabilizzazione da parte del medico.
Un punto critico evidenziato durante la sperimentazione è stato che il centro prenotazioni indicava ai pazienti la prima struttura disponibile in tutta la regione e non la struttura ospedaliera più vicina alla residenza del paziente, e questo comportava quindi un disagio. Per fare un esempio, un paziente di Roma doveva magari recarsi a Viterbo per eseguire un'analisi o per farsi una visita. Come si può ovviare a questa problematica?
Ma innanzitutto con l'apertura delle agende di tutte le strutture, perché non tutte le strutture hanno messo a disposizione della priorità e dell'urgenza le proprie strutture. Quindi c'è un ampliamento che deve riguardare tutti gli ospedali e le ASL del Lazio, e in previsione anche le strutture accreditate, parlo soprattutto di esami tipo risonanza magnetica e TAC, ecco, dove possiamo anche allargare le agende in queste situazioni. In effetti si è verificato qualche volta, qualche rara volta, che un esame per un paziente di Roma veniva reso disponibile entro le fatidiche 72 ore o 3-4 giorni, magari a Viterbo o a Frosinone. Diciamo che adesso ovviamente si sta cercando, con quello che dicevo prima, quindi con l'ampliamento, di venire incontro alle esigenze del cittadino, tenendo presente che anche col buon senso l'operatore, in accordo col medico, cercherà di venire incontro al paziente. Facevo prima un riferimento a, ecco, io ho usufruito questa mattina proprio del servizio del genere, lavoro ad Ostia e mi è stato dato un appuntamento per il San Camillo, quindi tutto sommato in una situazione logistica abbastanza fattibile. Ovvio che su questo dovremo anche con la regione un pochino affinarci, cercando di venire incontro al cittadino.
Per offrire un servizio migliore, questo Dr. Coop è basato su un sistema detto a diagnosi bloccata. Può spiegarci bene?
Diciamo che, ecco, facciamo un esempio, molti pensano al cuore, no? L'esempio della patologia cardiaca con la prestazione prioritaria. Un dolore al petto in un soggetto, uomo o donna, che abbia un certo rischio, deve prevedere il ricorso al pronto soccorso, perché le procedure sono queste, non sono le altre, non possiamo fare un tracciato fra una settimana. Ma la reale urgenza, qui siamo al discorso della diagnosi bloccata, la reale urgenza tutto sommato può essere il tumore. Facciamo l'esempio del nodulo mammario. Se una certa paziente si presenta improvvisamente con un nodulo mammario e quindi deve fare un esame semplice come la mammografia, ecco, questa è una diagnosi bloccata. Una comparsa di un nodulo mammario improvviso in donna di età o comunque che possa avere qualche rischio necessita di un controllo rapido entro pochi giorni. Mentre invece un controllo mammografico banale in un discorso di screening generale della persona può tranquillamente essere fatto dopo 6 mesi, anche un anno. Quindi questo è essenzialmente il discorso. Quando c'è un sospetto di tumore, un sospetto di trombosi venosa, ecco, questa è la diagnosi bloccata e quindi è il classico esempio in cui è necessario, è utile e importante fare un esame in regime di priorità. Addirittura in qualche caso faccio l'esempio, una donna che deve fare un parto cesareo programmato ed ha necessità di fare un elettrocardiogramma banalissimo, lo può fare in regime di priorità in questo modo, non può certamente aspettare 3 o 4 mesi per fare un esame che prevede poi oltretutto 10 minuti scarsi di lavoro da parte del medico.
Era Alberto Chiriatti, vice segretario della FMG, Federazione Italiana Medici e di Medicina Generale, al microfono di Francesco Paolelli. I sordociechi sono persone che presentano gravi menomazioni congiunte della vista e dell'udito. In Italia i casi di sordocecità sono molto più diffusi di quanto si pensi. Decine di migliaia di persone di tutte le fasce di età, se si considera anche chi presenta una minorazione grave di un canale sensoriale, la vista o l'udito, unita a ritardi evolutivi, intellettivi ed handicap motori. Sordocecità e pluriminorazioni psicosensoriali comportano serie limitazioni alla capacità di comunicare, all'autonomia personale e all'apprendimento, quindi gravi problemi nella percezione dell'ambiente circostante e nelle relazioni interpersonali. È da anni che la Lega del Filo d'Oro si occupa di queste persone. Per saperne di più abbiamo parlato con Francesco Pastore, responsabile volontari della Lega del Filo d'Oro. Ascoltiamo. La Lega del Filo d'Oro non ha bisogno di presentazioni, ma ce ne può fare un cenno per coloro che non la conoscono?
Sì, l'associazione è un'associazione nazionale che ha ONLUS, che è nata nel 1964 e che si occupa delle persone sordocieche pluriminorate psicosensoriali. L'associazione quindi ha diverse sedi in diverse regioni italiane, nelle Marche, in Emilia-Romagna, in Lombardia, in Lazio, in Campania e in Puglia.
Quali sono le prestazioni riabilitative previste nelle sedi della Lega?
Nella sede centrale di Osimo ci sono i servizi maggiori, c'è un centro diagnostico, un centro di ricerca e un centro di documentazione e un centro di riabilitazione. L'intervento in primo luogo viene fatto una valutazione sia da un punto di vista clinico che psicologico, sia su persone sordocieche che pluriminorate psicosensoriali che provengono dalle varie parti d'Italia. Al centro diagnostico quindi ogni anno vengono fatte tantissime valutazioni di tipo diagnostico. Poi l'intervento più diretto sul ragazzo o giovane o adulto al centro di riabilitazione, quindi un intervento educativo, riabilitativo e di integrazione sociale.
Quali sono le cause della sordocecità?
Le cause sono le più diverse, ci sono a volte delle malattie contratte nei primissimi anni di vita o addirittura delle patologie genetiche per cui la persona nasce con problematiche di pluriminorazione psicosensoriali. Sicuramente molte volte vediamo che nascite premature comportano a volte proprio questi tipi di problematiche legate soprattutto ai canali sensoriali. La Lega del Fiordoro in questi ultimi anni sta sempre di più seguendo persone pluriminorate psicosensoriali che hanno problematiche di diverso tipo, oltre che alla minorazione della vista e dell'udito, hanno anche altre minorazioni.
Perché una persona sordoceca, non potendo ascoltare, non può nemmeno parlare perché non conosce i suoni?
Sì, una persona, qui bisognerebbe distinguere se una persona è nata sordoceca o è diventata sordoceca. Nel caso in cui la persona che è nata sordoceca a volte viene anche aiutata poi dopo a produrre dei suoni con dei sistemi particolari di apprendimento, insomma. E mentre se la persona è diventata sordoceca nel corso della sua vita, magari ecco, il linguaggio verbale lo ha anche appreso e quindi può comunque utilizzarlo anche successivamente in seguito alla perdita della vista e dell'udito.
Come si effettua una diagnosi?
Le diagnosi sono, diciamo così, un lavoro di equipe, quindi al nostro centro diagnostico ci sono diversi specialisti della medicina, quindi dall'oculista all'otorino al neurologo al fisiatra, via dicendo, quindi le varie specializzazioni che possono essere comunque importanti per fare una diagnosi da un punto di vista clinico. E dall'altra ci sono anche i nostri psicologi e operatori del centro diagnostico che fanno anche delle valutazioni più legate alle sue capacità, diciamo così, di comunicare, alle sue capacità di interagire con l'ambiente, al suo anche quoziente intellettivo, alle sue capacità anche di interagire con gli altri. E quindi il lavoro è un lavoro di equipe in cui da una parte c'è la parte sicuramente clinica e dall'altra c'è anche la parte più legata all'aspetto psicologico e quindi poi si fa una diagnosi complessiva.
In questi 40 anni e più come si è evoluta la Lega nella sua attività a parte l'aumento delle sedi?
Sicuramente presso la sede di Osimo i servizi si sono maggiormente strutturati perché appunto, come le dicevo prima, c'è un centro diagnostico e un centro di riabilitazione che sono i due servizi fondamentali e anche una sede territoriale. Questo sicuramente ha comportato anche una maggiore specializzazione, l'esperienza ha dato possibilità di acquisire maggiore competenze anche da parte dei nostri tecnici, da parte del nostro personale, dei nostri operatori e quindi questo da una parte consente ora di avere maggiore un bagaglio di esperienze, un bagaglio quindi acquisito negli anni, dall'altro questo ci consente anche di poter offrire un servizio qualificato sul territorio perché al nostro centro diagnostico e al centro di riabilitazione di Osimo vengono persone sordocieche pluriminorate un po' da tutte le parti del nostro territorio nazionale. Così come questa nostra esperienza che abbiamo acquisito, che abbiamo diciamo così sviluppato in questi anni qui ad Osimo, la stiamo portando un po' in altre regioni dove abbiamo aperto dei nuovi centri e quindi in questo senso ecco che l'associazione ha sicuramente fatto tesoro delle difficoltà ma anche delle esperienze acquisite sul campo.
L'ente è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale?
Sì, sono delle convenzioni per cui la persona sordocieco pluriminorata che è da noi per una visita, per un periodo di valutazione al centro diagnostico o che è per un periodo a fare un trattamento presso il nostro centro di riabilitazione riceve una retta da parte dell'ASL di riferimento. Sappiamo anche comunque che per far fronte alle nostre necessità dovute al fatto che prevediamo un rapporto uno a uno operatore utente, abbiamo sempre più bisogno di risorse economiche, per cui il finanziamento pubblico, la risorsa che proviene appunto dalle ASL, non sempre riescono a coprire tutte le nostre necessità.
Quindi entra in campo la solidarietà?
Entra in campo la solidarietà, entra in campo tutto quello che significa reperimento, raccolta dei fondi. Infatti all'interno della nostra associazione c'è proprio un settore che si occupa proprio di questa attività del reperimento, della raccolta, della promozione dell'ente. E quindi abbiamo attualmente 450.000 sostenitori in tutta Italia, per cui persone e aziende che danno offerte alla Lega del Filo d'Oro. Significa anche mantenere un contatto costante con questi sostenitori e fare in modo che loro, diciamo, la loro fiducia, la fiducia che loro ripongono nella nostra associazione sia comunque sempre alta e che al tempo stesso queste loro offerte durino negli anni, durino nel tempo e che aumentino anche i nuovi aumentino dei sostenitori.
Era Francesco Pastore, responsabile volontari della Lega del Filo d'Oro. E con questo si conclude infatti lo spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.